Buonasera, diamo inizio al Consiglio Comunale. Buonasera Sindaco, buonasera Assessori, buonasera Dottoressa Calandra, ai funzionari del Comune, della Ragioneria, consiglieri comunali, assessori e tutti quelli che ci ascoltano su Centro Mare Radio. Dottoressa, se gentilmente fa l'appello.
Grazie Presidente. Grando, Augello, De Lazzaro, De Simone, Fiorenza, Solaroli, Moretti, Caredda, Giravanti, Pintavalle, Risso, Fiorini, Ardita, Cavaliere, Maronciu, Marchetti, Pierini, Palermo, Rani, Ascani, Ciampa, non c'è, Martello, Forte, Rossi, Loddo, 24 presenti, la seduta è valida.
Grazie dottoressa, hanno risposto all'appello Grando Alessandro, Augello Carmelo, De Lazzaro Miriam, De Simone Emiliano, Fiorenza Marco, Solaroli Sara, Moretti Filippo, Careda Maria Antonia, Fioravanti Marco Antonio, Quintavalle Luca, Risso Manuela, Fiorini Emiliano, Ardita Giovanni, Cavaliere Raffaele, Marongiu Daniela, Marchetti Renzo, Pierini Marco, Palermo Concetta, Trani Eugenio, Ascani Federico, Martello Gennaro, Forte Francesco, Rosi Ida e Loddo Giuseppe. Grazie dottoressa. Prima di dare inizio al Consiglio Comunale, la parola al Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta. Volevo, ai sensi del TUEL, comunicare al Consiglio Comunale che con il decreto numero 12 del 29 aprile 2021 è stata nominata assessore l'avvocato Veronica Raimo in sostituzione della signora Lucia Gordeschi, che ha rassegnato le sue dimissioni, e all'assessore Raimo sono state assegnate le deleghe ai servizi demografici, anagrafici e stato civile, l'Ufficio Europa e i servizi informatici, e per effetto delle rimodulazioni delle deleghe all'assessore Giacomo Bitti è stata conferita anche la delega ai servizi sociali. Grazie.
Grazie a lei, Sindaco. Auguri di buon lavoro sia personale sia anche a nome del Consiglio Comunale al nuovo Assessore e anche per l'ampliamento delle deleghe all'Assessore Bitti che è presente in aula. Allora, punti all'ordine del giorno. Documento unico di programmazione DUP periodo 2021-2023, discussione e conseguente deliberazione. Articolo 170,1. Decreto legislativo 267 del 2000. Relazione all'assessore Aronica, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta per radio. Allora, come ogni anno siamo arrivati al punto focale dell'azione amministrativa, questa sera abbiamo i due punti che ci permettono di espletare uno degli argomenti più importanti che questa assise si trova a discutere. Come ogni anno vi chiederò di fare una discussione unica perché il documento unico di programmazione non è nient'altro che l'elencazione in maniera cronologica di quello che è l'azione amministrativa che poi viene tradotta in numeri nel bilancio. Quest'anno penso che abbiate avuto tutto quanto il tempo di esaminare gli atti perché li abbiamo mandati anche prima. In maniera ufficiosa anche prima di quando è stato messo a disposizione insieme al parere dei revisori dei conti. Il bilancio del triennio 2021-2023 chiaramente è, così come quello dello scorso anno, in parte condizionato dalla pandemia che sta attraversando non solo il nostro paese. Proprio per questo abbiamo cercato di non gravare ancora di più sui cittadini e sulle imprese insistenti nel nostro territorio, tant'è che, come avete notato nelle approvazioni che si sono susseguite nel corso di questo primo scorcio del 2021, abbiamo provveduto a far rimanere invariate tutte le imposte e le tasse comunali, sia quella principale che l'IMU, sia quelle cosiddette minori, che adesso sono quasi tutte riassunte nel canone unico che raggruppa TOSAP e imposta di pubblicità. Questo bilancio, devo dire la verità, io quest'anno sono moderatamente contento, devo ringraziare soprattutto il nostro capo ragioniere Antonio Arata e l'altro, il dottor Renato Barbato, che insomma hanno dimostrato per l'ennesima volta la loro grande competenza e ci hanno aiutato a chiudere un bilancio che per il primo anno è un po' più espansivo rispetto ai precedenti. Questo è frutto comunque di aggiustamenti che si sono susseguiti nel corso di questi primi 3 anni della nostra amministrazione, siamo 3 anni e mezzo, tant'è che abbiamo raggiunto dei risparmi un po' ovunque. Io me ne sono appuntati alcuni. Abbiamo ritirato l'amministrazione nel 2017. I premi assicurativi sono diminuiti del 40%. La pulizia del palazzetto comunale il circa il 30%. La gestione delle attività di supporto all'ufficio tributi anche questa circa il 30%. Abbiamo azzerato le spese per affitti della sede della polizia comunale e della gestione degli immobili di uso culturale. Le spese derivanti dall'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, che vi ricordo quando siamo arrivati era circa 7 milioni e mezzo, non ricordo male, sono stati chiaramente quasi azzerati, abbiamo risparmiato circa 200.000 euro per questo. Gran parte delle spese che abbiamo risparmiato le abbiamo ricondotte, riallocate nel settore dei servizi sociali, tant'è che ci sono circa, rispetto all'anno 2017, nelle voci più importanti. Io ho solo dato un'occhiata a quelle che sono l'assistenza domiciliare, l'assistenza scolastica per i portatori di handicap e l'assistenza domiciliare per gli anziani. Insomma, in questi capitoli abbiamo quasi messo qualcosa di più di 300.000 euro, dimostrando, credo, un'attenzione particolare per questo settore. Per il resto so che avete, come dicevo prima, avete avuto modo di guardare lungamente il nostro bilancio. Qui sono presenti Antonio Rato e Renato Probato, come vi ho anzidetto, e avete presentato degli emendamenti, credo, numerosi. Qualcuno, purtroppo per evidenti discrasie con la nostra legislazione contabile e per mancanza di fondi per qualche caso, è stato direttamente rigettato dall'ufficio ragioneria. Comunque avrete modo di elencarli uno per uno, chiaramente per chi l'ha presentati. Lascio la palla a voi.
Grazie. Ci sono interventi? Sindaco.
Grazie Presidente. Volevo integrare la presentazione dell'assessore Aronica con alcune voci un po' più specifiche anche per chi ci ascolta da casa, per capire cosa abbiamo previsto in questo bilancio di previsione, che come tutti sappiamo è il documento principale, perché è quello che indirizza i fondi dell'ente verso gli interventi, la programmazione che sulla linea del nostro programma amministrativo. Come sappiamo già, perché lo abbiamo approvato nelle passate settimane, quest'anno siamo riusciti a ridurre ulteriormente la Tari, quindi questo 2,5% si va a sommare al 4,5% del 2019, se non erro, era un obiettivo anche questo che ci eravamo posti e siamo riusciti a centrarlo, e non ci poniamo limiti neanche, perché il prossimo anno contiamo di apportare ulteriori riduzioni. Per il resto, nonostante le difficoltà che tutti conosciamo, la questione relativa alle imposte, tariffe, servizi a domanda individuale, tasse varie, è rimasto assolutamente invariato. Nonostante questo, quest'anno, come diceva l'assessore Aronica, lui ha detto moderatamente soddisfatto, io ritengo estremamente soddisfatto, perché sappiamo bene, poi chi si è occupato di bilancio in maniera un po' più specifica negli anni sa che il nostro bilancio non è che ci ha mai permesso, né a noi né a chi ci ha preceduto, grandi margini di manovra per fare interventi di riqualificazione, investimenti. Invece, grazie al lavoro certosino svolto dall'assessore Aronica, in collaborazione con l'ufficio ragioneria, che ringrazio, con l'ufficio tributi, guidato dalla dottoressa Bodò, che ringrazio altrettanto, perché comunque sono loro che poi ci consentono di andare a recuperare le tasse non pagate e quindi di mettere a disposizione fondi che altrimenti andrebbero perduti. Ecco, tutto questo lavoro messo insieme ci ha consentito nel tempo, quest'anno in particolare, di soddisfare appieno tutte le richieste degli uffici comunali, in particolare, come sempre, dando la priorità ai servizi sociali, che hanno avuto uno stanziamento, come sempre, insomma, molto corposo, sicuramente il più corposo rispetto a tutti gli altri, perché anche quello era una nostra prerogativa, che ci eravamo dati, e ci ha consentito appunto di pianificare una serie di interventi, soprattutto, quindi la parte che più diciamo, mi soddisfa di questo bilancio e che vorrei condividere con voi e con chi ci ascolta da casa, è appunto il fatto che con questo bilancio andiamo a stanziare centinaia di migliaia di euro che verranno utilizzati per il rifacimento dei marciapiedi, 70.000 euro, 80.000 euro per interventi di manutenzione sul depuratore comunale. Abbiamo utilizzato i 260.000 euro del contributo ministeriale, che quest'anno è stato raddoppiato, invece che 130 a 260.000 euro, per interventi di adeguamento antincendio delle scuole, dopo quello che abbiamo utilizzato lo scorso anno sulla biblioteca e l'adiacente scuola. E la parte restante, stiamo attendendo che ci venga comunicato dagli uffici l'importo previsto per i lavori, contiamo di utilizzarla per interventi di mobilità sostenibile. Stavamo ragionando su un discorso di bike sharing, che poi vedremo in seguito, non appena avremo una cifra che ci farà, appunto, ci darà l'entità di quanto potremo eventualmente investire. Abbiamo stanziato 180.000 euro per il rifacimento e la messa in sicurezza delle aree verdi, dei parchi giochi, quindi queste somme andremo a intervenire su l'area giochi di via Ancona, via Odescalchi, insomma all'altezza di via Trieste per capirci, a piazza Matteotti, e sul bosco di Palo, dove andremo a mettere in sicurezza l'area, e su l'altra area giochi che si trova su via Palo Laziale, sotto al ponte Navarra per capirci, e andremo a intervenire sul monumento dei caduti, che necessita di un intervento di riqualificazione dopo anni in cui purtroppo non è stato molto curato, quindi i segni del tempo purtroppo cominciano a farsi vedere. Abbiamo stanziato anche dei fondi per riqualificare piazza Scarabellotto, quindi insomma siamo riusciti a stanziare dei fondi puntuali per intervenire dove necessario, e soprattutto la cifra più importante, credo che sia l'investimento più grande mai fatto nel settore dal nostro comune, abbiamo previsto un mutuo di 3 milioni di euro per il rifacimento del manto stradale. Abbiamo già approvato in giunta qualche settimana fa un progetto che, un progetto definitivo tra l'altro, che comprende numerose vie cittadine, ci concentreremo, interesserà tutti i quartieri di Ladispoli, ma in particolare ci concentreremo sul quadrante centrale, quindi via l'Italia e tutte le traverse, via Lazio, via Duca degli Abruzzi, via del Mare, via Odescalchi, tutta via Roma, che in entrambe le carreggiate ormai presenta, insomma, è diventata anche abbastanza pericolosa, ma anche il quartiere Miami, insomma, adesso tutto l'elenco delle vie sarebbe lunghissimo e anche noioso da fare, però ecco, è un altro importante investimento dopo 1 milione di euro che abbiamo, anzi 1 milione e 6 che abbiamo già speso sul settore, se non vado male, gli oltre 11 chilometri asfaltati. Ecco, prevediamo negli ultimi mesi, insomma, che ci restano di consigliatura, questo importantissimo intervento, visto che credo saremo tutti d'accordo che sul manto stradale della nostra città c'è sempre stato bisogno di intervenire, purtroppo per diverse ragioni questo non è stato possibile. Oggi finalmente, come dicevo prima, grazie a una serie di operazioni, anche di alienazioni soprattutto, che fino ad ora ci hanno consentito di intervenire, ecco, nonostante questa operazione parallela, oggi grazie ai risparmi che abbiamo ottenuto nel tempo, ottimizzando veramente al massimo qualsiasi spesa potevamo diminuire o comunque utilizzare al meglio, possiamo permetterci di accendere questo mutuo così importante. Un'altra cosa molto importante, un altro mutuo, due mutui che sono inseriti in questo bilancio, sono, e lo discuteremo come terzo punto, il riscatto anticipato della scuola di via Praga, Varsavia, confondo sempre l'Italia e Alpi per capirci, che ci consentirà un risparmio di circa 1,5 milioni di euro, che non è ovviamente una cosa da poco, e il mutuo che abbiamo inserito, tra l'altro ne abbiamo già discusso in Consiglio Comunale, per l'acquisizione del locale della Telecom di via Ancona. Quindi questi sono i tre mutui, se non sbaglio, principali di quelli, insomma, che abbiamo previsto per quest'anno. Quindi quanto? 10 milioni? Quasi 10 milioni di euro. Vabbè, per quanto riguarda il mutuo della scuola, si tratta solamente di una trasformazione, perché comunque avremmo pagato al privato, alla società Sara 94, in questo caso accendiamo un mutuo, ma con il tasso di interesse più basso rispetto a quello che era stato applicato diversi anni fa, riusciamo a risparmiare parecchio. Quindi io ovviamente ringrazio nuovamente sia la ragioneria, il nostro ragioniere capo Antonio Arata, che se non erro questo è il suo ultimo bilancio di previsione, perché tra poco andrà in pensione, quindi penso che grazie per tutto il lavoro svolto, grazie per questo bilancio su cui, come sempre, il ragioniere Arata ha messo il massimo impegno. Credo sia il miglior bilancio che ha mai approvato da quando è ragioniere capo qui al Comune di Ladispoli, quindi la carriera la chiude in bellezza. Grazie ovviamente anche a Renato Barbato, che è per noi una risorsa indispensabile, e, come ho detto prima, anche a tutto il settore dei tributi, quindi dalla dottoressa Bodò a tutto il suo staff, e poi ovviamente l'assessore Aronica e insomma tutte le persone che hanno contribuito alla stesura del bilancio. E volevo solo chiudere dicendo che sono stati presentati, come avete detto prima, diversi emendamenti. Alcuni di questi, diciamo, sono anche indirizzati su azioni che già stiamo mettendo in campo. Come sapete, quando si affronta il bilancio, noi almeno fino adesso abbiamo sempre fatto così, ma anche chi ci ha preceduto ha sempre fatto così, chiediamo sempre anche ci confrontiamo con, insomma, le forze di maggioranza, e poi abbiamo sempre chiesto di evitare magari di presentare emendamenti, perché essendo corta la coperta, quando si presenta poi il bilancio i fondi non hanno grandi margini di manovra. Quindi volevo anticipare che poi, insomma, si deciderà il Consiglio Comunale, però alcuni emendamenti non sono passati al vaglio della ragioneria e dei revisori, quindi quelli credo che non saranno neanche portati in discussione, perché non hanno parere favorevole degli uffici. Sugli altri credo che difficilmente, poi vedremo quello che deciderà il Consiglio Comunale, credo che difficilmente riusciremo a fare qualcosa. Però ecco, la cosa importante, che mi fa anche piacere, insomma, si tratta di emendamenti tutto sommato di piccola entità, e che siano, tra virgolette, anche l'indice del fatto che questo bilancio è stato forse apprezzato anche dall'opposizione, visto che, ripeto, grossi emendamenti per fare rivoluzioni non ce ne sono, e anzi alcune iniziative che sono state prese, che sono state, diciamo, indicate come obiettivo in alcuni emendamenti, sono assolutamente condivisibili, quindi sono già, tra l'altro, come poi vedremo nello specifico di volta in volta quando verranno letti gli emendamenti, sono azioni che già sono in corso. Quindi questo mi fa piacere, perché evidentemente sul finale cominciamo a condividere qualcosa delle azioni che devono essere fatte per il bene della nostra città. Grazie.
Grazie, Sindaco. Interventi? Consigliere Trani e poi consigliere Rossi.
Un saluto a tutti, al Sindaco, alla Giunta e ai consiglieri in aula e a chi ci ascolta da Centro Mare Radio. No, io volevo innanzitutto, prima magari di fare un intervento, i revisori si sono raccomandati al servizio di ragioneria di in pratica andare a specificare alcune cose. Quindi, prima di iniziare la discussione, io vorrei comunque sentire da parte dell'ufficio ragioneria le motivazioni con cui i revisori si raccomandavano di andare a toccare determinati punti in base alla relazione che era allegata al bilancio. Grazie.
Grazie, consigliere Tani. Chi risponde? Barbato, prego.
Innanzitutto, buonasera. Noi abbiamo preparato una relazione come richiesto dai revisori, una cosa non inconsueta, perché la facciamo solitamente anche gli altri atti, quindi anche al bilancio precedente, al rendiconto. Questa volta abbiamo dovuto approfondire alcuni punti che in alcuni casi sono più che scontati proprio, però ce l'hanno chiesto e noi quindi ne prendiamo atto. Il bilancio di revisione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missione e programmi, coerentemente con quanto previsto nei documenti della programmazione, quindi il DUP. Le previsioni triennali di entrate e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità. Sembrano elencazioni di parole, ma sono cose reali. Cioè, nel senso che, quando abbiamo redatto queste revisioni, tutti questi principi sono stati rispettati, concordandoli con gli uffici. Si precisa che al 31/12/2020 si era impossibilitati a reintegrare la cassa vincolata, in quanto la stessa è stata utilizzata per il pagamento delle spese correnti, come previsto dalla normativa e come attestato anche dai revisori nella verifica di cassa del 31/12/2020. La contabilità dell'ente permette in qualsiasi momento di quantificare la giacenza della cassa vincolata. Anche ieri sono venuti i revisori, abbiamo fatto la verifica il 31 marzo e hanno constatato questo. Non avendo approvato il rendiconto del 2020, come previsto dalla normativa, non è obbligatorio allegare gli allegati A1, A2 e A3. Sarebbero gli allegati della descrizione di ogni singola posta posta nell'avanzo d'amministrazione, che troverete nel futuro documento di rendiconto. L'ente, nella stesura del bilancio di previsione 2021-2023, non ha previsto nessuna entrata non ricorrente. In ogni bilancio è obbligatorio distinguere le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti. Ricorrente significa quelle che hanno una cadenza almeno quinquennale, non ricorrenti le altre. Nel nostro caso non vi sono entrate non ricorrenti. Anche il recupero evasione è ricorrente per misura, quindi per importo di incasso. Tra gli allegati, questo ce l'ho detto, il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'articolo 10, come previsto dalla legge 164/2016, tiene conto della vita utile del bene per ogni piano di ammortamento, nel senso che i mutui che noi chiediamo a Cassa Depositi e Prestiti non possiamo scegliere di farli a 8 o a 10 o a 15 anni secondo le nostre discrezionalità. Siamo obbligati a rispettare la vita durevole del bene. Quindi una scuola possiamo andare massimo 25 anni, possiamo andare per una strada 15 anni, quindi questo è vincolato a quello che ci dice la Cassa Depositi e Prestiti. Non è libertà nostra poter scegliere. La coerenza delle previsioni di spesa per gli investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il cronoprogramma dei pagamenti si realizzano con gli interventi previsti nel bilancio e nel DUP stesso. Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza. Cioè, praticamente, quando facciamo la previsione di cassa, questa tiene conto di quanto abbiamo stanziato sia nel bilancio corrente, ma anche di quanto abbiamo lasciato il residuo. Quindi di quanto pensiamo, insieme agli uffici, perché noi non abbiamo la sfera che possiamo sapere cosa pagheranno e cosa non pagheranno, quindi loro ci comunicano quello che riusciranno a pagare quest'anno e quello che non pagheranno. E il cronoprogramma viene adeguato ogni qualvolta un responsabile di servizio chiede una reimputazione della spesa, quell'atto con il quale entro l'anno precedente o con il rendiconto viene spostato per i lavori pubblici o per le spese del personale la scadenza dall'anno precedente a quello successivo. Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-23 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti. L'imposta IMU pari a 11.424.988,01. Questa revisione è stata determinata secondo la deliberazione che già avete discusso precedentemente e la nuova determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale. Il Fondo quest'anno ha portato al Comune di Ardispoli un beneficio di circa 500.000 euro. Quindi la previsione di IMU è stata aumentata d'importo. La tassa di rifiuti, anche in questo caso, già avete affrontato l'argomento in una precedente deliberazione di Consiglio Comunale, è pari a euro 7.914.175,82. L'addizionale comunale IRPEF pari a euro 2.563.311,93, con aliquota allo 0,8 e esenzione a 10.000. Vi posso già dire che per l'addizionale comunale non esistono residui nella nostra contabilità. Quindi tutto ciò che era rimasto negli anni precedenti è stato incassato. E il fondo credito non può sussistere, nemmeno esistere, perché la normativa non lo prevede. Il canone unico, la quantificazione del gettito è stata effettuata, essendo una nuova imposta, considerando un gettito complessivo in linea di incassi, imposta pubblicità e TOSAP, in quanto la stessa è il corpo alle due entrate. E il nostro storico ci dà un importo di 582.676. Per i preventi dell'evasione tributaria, poi leggerò la relazione della dottoressa Bodò. Proventi delle sanzioni al codice della strada. Con la deliberazione di giunta comunale, il responsabile dell'ufficio polizia locale ha quantificato il getto previsto nel 2021-23 ed ha preceduto al riparto dei proventi del codice della strada ai sensi dell'articolo 208 e 142. Questo riparto che cosa fa? Ci obbliga a vincolare quindi la spesa a queste spese determinate, quindi vincolate all'entrata. Qualora l'entrata non si realizzi, la spesa non è possibile utilizzarla. Il gettito previsto è di euro 2.215.533, con un fondo crediti di 868.197. Quindi la parte che resta a bilancio è la differenza tra i 2.2 e gli 868. Ripeto, qualora questa entrata non si verifichi, la spesa non può essere utilizzata, è autorizzata dall'ufficio ragioneria. Gli oneri concessori. Secondo la quantificazione effettuata dal servizio edilizia, la previsione per il 2021 è di 700.000 euro ed è determinato da pratiche di condono annuale per 261.000 euro. Oneri concessori da Roer e Lorenzi per 60.000 euro, rilascio edilizio per casa di riposo di riuscito 379.000 euro. Mi dispiace, un po' lunghetto, però i revisori hanno esistito, quindi per il 2022-23 l'importo è 700 e 650.
Vabbè. Spero stiano prendendo appunti, però, perché no, è importante.
Spero. Andiamo al fondo crediti, che è stato pure oggetto di discussione con i revisori. Il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di revisione al fine di limitare la loro spesa. L'accantonamento è obbligatorio al 100%. 100% non significa il 100% del residuo, ma significa il 100% del mancato incasso. Quindi se nella notte precedente non abbiamo incassato il 70%, dobbiamo mettere questo 70% come fondo credito. Il nostro fondo crediti è stato valutato sulla tassa rifiuti, sul recupero evasione, sulle sanzioni al codice della strada, sui box mercato, sul canone unico e sulla mensa scolastica, cioè tutte quelle entrate che sono suscettibili di fluttuazione e quindi vi è il rischio che non si realizzino per intero. L'importo stanziato nel bilancio 2021 è pari a 4.432.000 euro. Solo del tassa rifiuti abbiamo un fondo crediti di 2.285.000 euro. Nonostante la nostra capacità di incasso è migliorata, trattandosi della media del quinquennio, il fondo crediti è molto alto, anche se nella realtà noi adesso non abbiamo un'evasione pari a 2.200.000 l'anno. Andiamo soltanto altre due voci?
Sì, anche perché immagino che in commissione sia stato un argomento che è stato trattato.
E abbiamo trattato quasi tutto in commissione, il problema è che i revisori ci hanno chiesto di relazionare su alcune voci, quindi per soddisfare l'esigenza dei revisori e quella dei consiglieri, per soddisfare vogliamo rappresentare le voci più significative e più importanti.
Vabbè.
Vi tralascio il risultato dell'amministrazione presunto, come vi dicevo prima non sono stati allegati il punto A1, A2, A3 in quanto non è prevista la normativa. Il programma degli affidamenti degli incarichi parla di incarichi pari a 70.000 euro previsti dal limite di spesa, noi abbiamo soltanto previsto 33.000 euro. Il limite di indebitamento rispetto alla normativa, abbiamo possibilità di assumere interessi per mutui e BOC pari a 2.179.000 euro. Piano biennale acquisti e forniture. Il piano redatto secondo la normativa vigente è uno strumento di programmazione ed è contenuto nel DUP, documento unico di programmazione. deve essere approvato propedeuticamente alle attività amministrative da compiere. Pertanto è evidente, un po' a tutti, è evidente anche ai meno ferrati in materia, che la stipula di contratti prima dello strumento programmatico di cui sopra è da ritenersi illegittimo. Se io presento un contratto prima di fare questo piano, vuol dire che ho fatto un'azione illegittima o amministrazione. Quindi la richiesta dei revisori non può essere soddisfatta. Procedo alla lettura della relazione della dottoressa Bodò. Breve, sono poche righe. Riscontro tecnico di competenza sul parere dell'organo di revisione alla proposta di bilancio 2021-2023. Con la presente si riscontra il parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio 2021-2023 e documenti allegati. Pagina 27 di 47 del parere dei revisori. In apposita nota integrativa trasmessa all'ufficio ragioneria è stata comunicata la stima aggiornata di previsione e recupero per il 2021-2023, dalla quale è stato specificato che la stessa è stata fornita sulla base di una previsione contenuta nei dati storici degli anni 2018, 19 e 20. Nella stessa è stato altresì evidenziato che gli importi comunicati potrebbero essere soggetti a rivisitazione in corso d'esercizio, anche e soprattutto in considerazione del fatto che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha prodotto un forte calo dell'entrata. Questo è successo anche l'anno scorso e abbiamo provveduto a una riduzione della previsione. Gli atti d'accertamento vengono emessi dall'ufficio tributi con cadenza puntuale, costante e quanto possibile pianificata. Il netto miglioramento delle entrate dell'ultimo triennio è palese, la forte diminuzione dell'anticipazione nella prova, l'ingente numero di atti puntualmente emessi negli ultimi 3 anni è dettagliatamente descritta in atti, tra cui da ultimo la relazione tecnica allegata al contratto di servizio, approvata dal Consiglio Comunale, sulla quale il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole. Non serve ricordare gran parte delle entrate del Comune di Ladispoli è di natura tributaria. Tuttavia è evidente che la situazione esterne non consentono all'ufficio accertatore una pianificazione a lungo raggio dell'attività accertativa, quali a titolo esemplificativo, non esaustivo, ripetiamo, il mutare dei soggetti passivi, una cosa continua, cambio di residenza, soggetti riguardanti la proprietà degli immobili, comodato l'uso gratuito, diritti reali sugli immobili, che vanno sì che il quantum da corrispondere a titolo di IMU non versata sia costantemente soggetto a variazione. Il mutare dei recapiti e degli indirizzi dei soggetti, le variazioni catastali degli immobili che devono essere sempre tenute in considerazione e recepite dall'ufficio tributi. Il canone unico, trattandosi di un tributo di nuova istituzione con decorrenza 1 gennaio 2021, non è possibile elaborare un prospetto di stima come richiesto e pertanto il dato fornito alla ragioneria è costituito dalla somma dei getti dei tributi che il CUP ha sostituito con medesima decorrenza, ovvero ICP e TOSAP, rispetto ai quali, al momento dell'approvazione della lista di carichi del ruolo, annualmente vengono forniti numero bollette, numero contribuenti, importo totale. Organismi partecipati. L'ufficio ha presentato l'ufficio ragioneria, da trasmettere al Collegio dei Revisori, nota integrativa al DUP, che noi abbiamo allegato nel DUP, nella quale è stato evidenziato quanto segue. Nell'esercizio 2019, ultimo anno di cui si dispone il bilancio d'esercizio, regolarmente approvato dalla partecipata, si registra una perdita di €386.776, con l'utile netto di €59.228 dell'esercizio precedente. Tale perdita l'abbiamo conservata l'anno scorso con variazioni di bilancio e la troveremo nel nostro risultato dell'amministrazione rendiconto 2020. Come già evidenziato nella relazione DUP 21-23, il bilancio dell'esercizio 2020 alla data odierna non è ancora stato approvato. Tuttavia, con nota del 1° aprile, acquisita in pari data gli atti dell'ente, l'amministratore unico della società partecipata ha trasmesso al socio unico e al servizio controllo analogo copia del bilancio, dal quale risulta un utile. ai sensi dell'articolo 19,5, secondo il quale i comuni fissano con propri provvedimenti obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipate, ivi comprese quelle per il personale, il Comune di Arispoli, con delibera numero 10 del 18/6/2020, ha fornito alla partecipata tali indirizzi per il 2020-2021. Come già indicato nella relazione al DUP 2021-2023, con riferimento agli obiettivi forniti a Flavia Servizi con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale 10/2020, l'amministratore unico della partecipata, con nota protocollo 1151 del 15 marzo 2021, acquisita agli atti dell'ente con protocollo 11920 del 16 marzo 2021, ha trasmesso un prospetto di rendicontazione in cui ha dichiarato la diminuzione dei seguenti costi al 31/12/2020. Acquisto di beni meno 4,33%, incarichi esterni e consulenti meno 5,41%. Compensi amministratori, direttore e sindaci, meno 12,13%. Altri servizi, meno 23,64%. Canoni di locazione, meno 15,82%. Costo del personale, meno 7,15%. Pertanto si ritiene di aver fornito sia comunicazione relativamente al risultato dell'esercizio 2020, con conseguente non necessità di accantonamento in bilancio 2021-23 e correttamente indicato dalla ragioneria, importo pari a zero. Verranno definiti quanto prima gli indirizzi per il 2022-23, in cui si terrà conto anche del potenziamento del contratto di servizi di supporto all'ufficio tributi, con specificazione che, come dettagliatamente già argomentato in appositi atti, su cui i revisori hanno espresso parere favorevole, questo ente non ha dato in concessione nessuna attività tributaria alla Flavia Servizi, svolgendo la stessa attività strumentale di supporto all'ufficio tributi dell'ente. Tanto si doveva, come sempre a disposizione, per i tuoi chiarimenti e risposte. Grazie e buona serata.
Grazie, è stato veramente esaustivo, anche se lungo. Consigliere Trani, tutto a posto? Chiede la parola?
Diciamo che comunque è stato abbastanza esaustivo anche perché su richiesta da parte proprio dei revisori, quindi credo che comunque la relazione andava comunque letta, anche se non sono presenti, anche nel rispetto di quello che comunque hanno scritto. Visto che ho chiesto la parola, diciamo che ho scritto io pure una breve relazione, una quarantina di pagine, così almeno possiamo allietare la serata. Non è vero. E certo che comunque non mi trovo d'accordo comunque nell'analisi fatta dal sindaco e quindi leggo il mio intervento. Un bilancio ordinario di chiusura di una consigliatura e di un governo che si è distinto per mancanza di visione, programmazione e pianificazione. Un bilancio in cui si confermano tutti questi aspetti che la fase stessa di emergenza economico-sanitaria avrebbero dovuto portare a superare. E invece non ci si rende conto di che città oggi è questa, di quali le sue caratteristiche e le sue necessità spesso, e si riflette anche qui nella discussione di questa sera. Si è operato tramite annunci o poco più, non caratterizzando il territorio e la città per le scelte che potrebbero ricollocare la Dispoli all'interno di uno scenario futuro. In questo modo rischiamo di rimanere ai margini di qualsiasi ipotesi futura dell'area metropolitana di Roma. Di fronte a tutto ciò, che cosa ha fatto l'amministrazione? Arriva a questo suo quarto bilancio, sfibrata, stanca, incapace di affrontare la situazione per quello che è, senza alcun coraggio e molta confusione. Basta vedere l'ultimo valzer di incarichi amministrativi, fatti più per tenere insieme qualcosa piuttosto che per governare. Certo, un bilancio di previsione, figlio di un'emergenza sanitaria. Il confinamento che ha colpito le imprese del territorio, con quasi il 50% rimasto chiuso, e oltre 2.000 persone che hanno fruito della cassa integrazione in deroga. Promesse vane, tagli, questa è la realtà. La tensione sociale sta crescendo e il rischio di chiusura delle attività non farà che peggiorare il quadro. Dobbiamo investire nel capitale umano, ma certo non può essere un buon esempio Concorsopoli, con cui vede il nostro comune in negativo e fulcro della vicenda. Ciò ci preoccupa non poco per capire quali sono le dinamiche per uscirne anche in modo virtuoso. Nel DUP...
Invito i consiglieri, scusi consigliere, a tenere solo la mascherina, grazie. Che vedo parecchie mascherine abbassate. Scusi.
Prego. Nel DUP manca lungimiranza e attenzione di progettualità, con una mancanza di visione di città e di territorio. E non può essere detto che fare 3 milioni di euro di strade o il riscatto di un project può essere considerato attenzione alla progettualità. Nulla viene previsto in termini di sviluppo del territorio per riportare la Dispoli alla sua unica vera vocazione turistico-ricettiva, che già di per sé dovrà essere riformulata visti gli effetti sulla mobilità stessa dovuti alla pandemia. A tal proposito, che fine ha fatto la variante urbanistica di Torre Flavia votata nel 2017 anche dal sottoscritto? E tutte le promesse fatte dove sono finite? Abbiamo fatto delle proposte per dare il nostro contributo al bilancio di previsione del Comune di Ladispoli attraverso alcuni emendamenti e per offrire spunti di discussione al Consiglio e alla Giunta. Non ci siamo soffermati sulle poste di bilancio perché sappiamo che con il Covid tutto è in divenire. Basta guardare la previsione dell'imposta di soggiorno oppure le sanzioni per violazione del codice della strada che potrebbero risentire della pandemia e per ripianare le quali e altre eventuali poste si presume possa intervenire il governo come abbiamo visto per il bilancio 2020 dove i trasferimenti aggiuntivi hanno coperto le minori entrate e le maggiori spese. Quindi come detto abbiamo fatto proposte su cui chiamare il Consiglio e la Giunta a discutere. Ad esempio, sul settore idrico il prossimo governo della città dovrà prendere in esame la ripubblicizzazione del settore del servizio. Un esempio sono le città di Napoli, Prato, Arezzo, lo stanno già facendo e stanno invertendo la rotta. Lei, sindaco, invece sta consegnando il servizio idrico a Aceato 2. L'emendamento presentato, non so se bocciato o meno dall'ufficio ragioneria, andava in questo senso. Altre proposte che intendono andare incontro alla nostra città, come l'annullamento della Tari per tutte le categorie produttive presenti nella fascia di Torre Flavia, o come la creazione di un fondo per ristorare le associazioni sportive dilettantistiche o bar e ristoranti, andando a rimborsare parte dei costi fissi sostenuti. L'assenza di un ruolo centrale rende sterile l'azione dell'ente, un percorso al ribasso che nasce da lontano e che è evidente nelle azioni di questi 4 anni. IMU e TASI riunite senza nessun cambiamento della leva fiscale, nessuna diminuzione delle aliquote in 4 anni, nessuna diminuzione dell'addizionale IRPEF rimasta invariata, istituzione dell'imposta di soggiorno. La scelta scellerata poi di questa amministrazione di affidare la riscossione all'Agenzia delle Entrate, provocando 11 milioni di ruoli nel 2018 e 2019, quindi pre-pandemia, e incassarne soltanto l'8%. Per poi ricordare che la gestione del 2019 è stato generato un disavanzo di amministrazione pari oltre 3.300.000 euro e che tale disavanzo viene ripartito in 15 esercizi con quote costanze di 225.000 euro. Per poi di non parlare della nostra partecipata, con il buco creato dalla vostra amministrazione, sempre nel 2019, con perdite che hanno annullato il patrimonio della società e con l'aggravio di coprirla in questo bilancio di previsione in buona parte togliendola da altri capitoli. Oppure ricordiamo anche i 4 direttori generali in 4 anni. Il problema credo che non sia soltanto una mancanza di visione, ma l'assenza della coscienza del proprio ruolo. Grazie, questo come primo intervento.
Grazie. Consigliere Rossi, ha chiesto la parola prima, praticamente mezz'ora fa.
Allora, buonasera a tutti, i presenti e chi ci ascolta. Io volevo soltanto una chiarificazione dall'assessore Aronica. Allora, lei nella sua relazione ha parlato di tutti i risparmi che ci sono stati nei vari capitoli e ha detto che la maggior parte di questi soldi risparmiati sono stati messi nei servizi sociali. Soprattutto nelle ore per i disabili, per gli anziani, eccetera. Allora, siccome questa cosa a me non risulta assolutamente, perché poi col fatto anche della pandemia, comunque la situazione si è aggravata tantissimo e ci sono stati dei tagli devastanti alle famiglie che hanno gravi difficoltà, gravi disabilità, con figli con gravi disabilità e anziani. Quindi volevo capire meglio. Non ho capito. Tagli alle ore che venivano date per assistenza a famiglie con gravi disabilità.
A me adesso finisce così poi si chiarisce.
Sindaco, perché non capisce quello che dico? Cioè... Sì, il comune. I servizi sociali, stiamo parlando di servizi sociali. Scusi che non ho capito quello... No, io sto parlando del comune, mi sto facendo riferimento alla relazione che ha fatto Aronica e ha detto che la maggior parte dei soldi risparmiati sono andati a finire qui. Ho capito male io, oppure se mi spiegate, perché a oggi non sono state ripristinate queste ore mancanti a queste famiglie, quindi ho capito male io che questi soldi sono stati messi, oppure volevo una spiegazione. Tutto qua. E comunque il comune di Ladispoli, servizi sociali. Grazie.
Grazie, prego, assessora Aronica.
Tanto questo è abbastanza semplice. Io ho, forse mi ha ascoltato poco quello che ho detto, no, consigliera, perché io ho detto che dal bilancio che abbiamo ereditato nel 2017 ad oggi abbiamo aumentato i capitoli dal 2017 ad oggi di più di 300.000 euro. Dal 2017 ad oggi. Se lei va a vedere il bilancio che ha presentato il suo collega di partito, Eugenio Draghi, abbiamo aumentato i capitoli di 300.000 euro. Sì, però nulla. Io ho detto questo. Se poi... Non c'è tema di smentita perché sono numeri.
Grazie Assessore, grazie per questo chiarimento. Quindi 300.000 euro in più ai servizi sociali. Bene. Ci sono altri interventi relativamente a questo punto? Dichiarazione di voto? Sempre del DUP, siamo sempre al primo punto. Da qui non ci siamo mossi. Prego Ascani. Consigliere Ascani, prego.
Una domanda tecnica, buonasera a tutti. Sull'ordine dei lavori, ma il voto è unico, c'è la discussione? Facciamo prima votiamo il DUP e poi votiamo il bilancio?
Prima si vota il DUP.
Chiudo il DUP. Poi gli emendamenti.
Poi andiamo a discutere degli emendamenti del bilancio dopo, questo è il punto numero 2.
Perfetto, sono stato.
Quindi adesso stiamo nel DUP, da qui non ci siamo mossi. Allora facciamo discussione unica e poi mettiamo in votazione separate, anche perché ci stanno gli emendamenti comunque. Mettiamo in votazione il DUP così chiudiamo il punto. Va bene? Prego. Va bene. Ok. Altri interventi? Certo, gli emendamenti chi li presenta li legge. O io li metto in votazione. Ovviamente c'è da chiarire una cosa, ci stanno degli emendamenti in cui gli uffici... ragionerie e i revisori dei conti, sono decisione avallata direttamente dai revisori dei conti, infatti il collegio dice conformemente ai pareri espressi dall'ufficio finanziario si esprimono i medesimi giudizi sia favorevoli che sfavorevoli per le medesime motivazioni, quindi praticamente sono bocciati alcuni emendamenti sia dagli uffici finanziari sia dai revisori, quindi pare, scusi posso concludere? Grazie. Quindi risulterebbe inutile discuterli. Quindi queste, cioè io ve devo far presente questo. Consigliere Lollo, prego.
Grazie Presidente, un saluto al Sindaco, alla Giunta, ai consiglieri comunali e chi ci ascolta da casa da Centro Mare Radio. Il fatto che siano stati, tornando alla questione degli emendamenti, il fatto che non abbiano avuto il parere positivo del Collegio dei Revisori e o dell'Ufficio Finanziario non esclude il fatto che possano e debbano essere letti in aula affinché si sappia, cioè i cittadini sappiano per quale motivo non sono stati accolti o perché sono stati rigettati. Quindi chiedo che gli stessi siano letti con tutta la, con poi l'espressione. Sì, appunto, però visto che il Presidente...
Verranno letti, infatti, consigliere, però io devo precisare. Verranno letti, non ho detto che non verranno letti, però ne dobbiamo tener conto.
Come si dice?
Il Consiglio Comunale è sovrano, può anche votare ciò che il Collegio dei Revisori o l'Ufficio Finanziario dà parere negativo, assumendosene la relativa responsabilità, ovviamente.
La ringrazio per il ripasso su come vanno votati, però io, visto che non c'era chiarezza sul fatto se veniva...